settembre, ore 17:20, inizia la prima seduta delle tre già convocate per quanto riguarda l'analisi e l'esame delle osservazioni del piano strutturale. Sono presenti i componenti della Commissione Urbanistica, Marchetti Gabriele in modalità
Remota.
remota, e poi il consigliere Giacomo Vannucci ha delegato il sottoscritto a rappresentarlo per queste due commissioni del 27 e del 29, in quanto per motivi di lavoro si trova fuori zona. Poi è presente il consigliere Lorenzo Borzonasca, è presente il consigliere Nicola Conti, è presente l'assessore e sindaco Alberto Stefano Giovannetti. In modalità remota sono presenti l'architetto Graziano Massetani e l'architetto Riccardo Breschi, e qua in sede abbiamo anche l'architetto Flosi in qualità di RUP e l'architetto Bonatti in qualità di funzionario del settore urbanistica. Quindi passo a questo punto la parola all'architetto Breschi, oppure sindaco, vuol dire qualcosa inerente a queste sedute? Prego, allora passo la parola al sindaco.
No, io solamente per puntualizzare che insomma si parte con le commissioni finalmente e spero che insomma alla fine venga fuori dalle commissioni un lavoro che poi deve portare al Consiglio Comunale, si spera prima possibile. Per rispettare un po' quelle che sono le tempistiche, anche perché poi dopo ci sarà tutto l'esame delle controdeduzioni alle osservazioni del piano strutturale che sono assai e quindi spero che insomma in tempi brevi si arrivi alla controdeduzione delle osservazioni del piano strutturale e poi quando saremo pronti del piano operativo. Qui, insomma, credo che fino ad oggi sia stato fatto un ottimo lavoro. Ora vediamo anche all'esame dei consiglieri che ne fanno parte della commissione urbanistica. Vediamo cosa esce, cosa viene fuori. Quindi spero che ci sia un clima collaborativo.
Grazie sindaco. Tanto per riassumere i due numeri, il piano strutturale in sede di osservazione aveva ricevuto 78 osservazioni, mentre il registro istruttorio che vi è stato recapitato prevede altre 18 osservazioni che nella fase di istruttoria e di analisi da parte dell'ufficio erano state presentate al piano operativo, ma il tema principale a relazionare questa cosa è stato l'ufficio, erano più temi di piano strutturale, e quindi sono state portate queste 18 osservazioni. Sono state portate all'esame del piano strutturale in quanto più inerenti al piano strutturale che al piano operativo. Altrimenti sul piano operativo dovevano essere praticamente non pertinenti in quanto non era l'analisi giusta da presentare. A questo punto passo la parola
Posso
all'architetto.
Paolo?
Prego, prego.
Grazie. Io non so se è possibile già da questa, comunque sia chiedere l'impegno della prossima commissione di garantire per una questione di maggiore trasparenza e di accessibilità a tutti a una diretta Facebook di queste commissioni, cosa che lo prevede comunque anche il nostro regolamento e comunque sia una cosa che non dovrebbe essere tecnicamente complicata. insomma, sono osservazioni che poi vanno comunque sia in qualche modo a toccare interessi nel vero senso della parola di cittadini, associazioni, imprese, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo, secondo me, visto che poi facciamo l'orario è buono, ma magari non per tutti, e se in qualche maniera garantiamo la massima accessibilità, male non sarebbe. Quindi, se è possibile già ora, se no, dalla prossima.
Allora, ci sono stati dei problemi tecnici questa mattina, perché poi la sala era tutta messa in qualche maniera, in quanto c'era stato lo scrutinio di poi tutta la documentazione per quanto riguarda tutti i pacchi delle elezioni, quindi è stato fatto un lavoro questa mattina per sistemare un po' tutte le cose, e quindi per problemi tecnici l'ufficio CED non è riuscito a predisporre questa cosa, e poi, visto che ne era stato anche dato pubblicità sui quotidiani, magari, e visto che non ci sono più le emergenze sanitarie, se qualche cittadino voleva partecipare poteva partecipare come consigli comunali. Comunque per le prossime sedute sicuramente si attiverà anche questo tipo di...
Sì. È partito di stadio.
Ah, vabbè.
Partito rappresentato, ma non è
più. Vabbè, comunque c'è. No, e stamani mi hanno detto così. Poi ti dico. Se funziona o non funziona, poi lo vedremo finita la commissione. No, e c'era tutto qui, la sala era tutta. Detto questo, do la parola all'architetto Massetani, in qualità di responsabile del gruppo di lavoro e di progettisti. Quindi Graziano, se ci vuoi dire due parole, e poi dopo passiamo la parola all'architetto Breschi in quanto redattore del piano strutturale. Prego, Graziano.
Ma niente di particolare, come sapete abbiamo seguito questi strumenti. Riccardo si è concentrato sul piano strutturale e sul piano operativo, per cui io ritengo, per non allungare troppo i tempi, di dare immediatamente la parola a Riccardo. Ci siamo consultati su tutte queste osservazioni, perché ce ne sono alcune che hanno una diretta rilevanza anche col piano operativo, sia in termini di contenuti di singole schede e anche di dimensionamenti di norme generali. Comunque io direi che di dare la parola immediatamente a Riccardo, il quale vi illustrerà, poi non lo so, ora l'accordo anche con l'ufficio per illustrare le singole osservazioni e controdeduzioni. Poi se c'è bisogno di alcune cose, io sono qui come tutti voi, quindi se c'è bisogno di qualche chiarimento, ma direi che Riccardo sarà più che esaustivo su tutte le controdeduzioni. Grazie.
Grazie architetto Massetani. Quindi do la parola all'architetto Breschi, che ha legato, come vi sono stati mandati i documenti, allegati alle controdeduzioni e all'esame delle osservazioni, c'è anche una relazione redatta tra l'architetto e l'ufficio per la spiegazione di come sono state controdedotte le osservazioni. Quindi architetto Breschi, la parola.
Buonasera, grazie di aver invitato a partecipare a questa prima seduta della commissione urbanistica, che affronta la questione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano strutturale. L'amministrazione ha deciso di anticipare rispetto al piano operativo l'esame di queste osservazioni per il piano strutturale, per ragioni molto pratiche, perché è un numero più contenuto rispetto a quello del piano operativo, e poi perché ovviamente avere controdedotto il piano strutturale, quindi per fornire una cornice di riferimento statutaria e strategica della pianificazione, aiuta e semplifica la fase successiva più di dettaglio dell'esame delle osservazioni al piano operativo. Allora, io vi illustro i criteri fondamentali che sono scritti nella relazione che anticipa le controdeduzioni vere e proprie, i criteri con cui si è fatto questo lavoro di controdeduzioni, in stretto rapporto con l'ufficio anche, anzi alcune parti, poi dirò quali, sono state curate direttamente dall'ufficio. Come avete visto, le controdeduzioni sono in formato tabellare, aiuta ad essere sintetici e facilita la lettura e la comparazione anche delle controdeduzioni alle osservazioni. C'è una serie di elementi che identificano l'osservazione, ovviamente richiedente, numero d'ordine, la localizzazione, identificazione catastale, l'UTOE in cui è localizzata l'osservazione, e poi ci sono le due parti finali, sintesi dell'osservazione e parere tecnico sull'osservazione, perché è una proposta che si manifesta in forma, come vedete qui, scritta o accoglibile o non accoglibile o parzialmente accoglibile quando viene recepita solo una parte delle richieste, o non pertinente quando c'è l'osservazione pone questioni che non hanno attinenza con i contenuti e compiti del piano strutturale. Nel caso specifico, la fattispecie più ricorrente è quello che si è fatto osservazione al piano strutturale, ma in realtà riguarda temi e competenze del piano operativo. Allora è stata giudicata non pertinente. Che cosa abbiamo fatto poi? Con la stessa impostazione abbiamo esaminato i contributi che sono, come sapete, i cittadini, tutte associazioni, chiunque può presentare osservazioni, ma gli enti possono, oltre ad osservazioni, presentare contributi in cui danno valutazioni che in alcuni casi non chiedono modifiche degli elaborati, danno un giudizio. Ecco, noi i contributi li abbiamo trattati in due modi separati: quelli che non chiedono modifiche degli elaborati ma danno solo un giudizio, se ne prende atto e la proposta quindi è di prenderne atto così come sono, quelli in modo analogo che riguardano questioni non urbanistiche ma geologici idraulici sono stati esaminati, o la valutazione ambientale sono state esaminate in quelle procedure. Quelli che invece, essendo contributi, suggeriscono modifiche, integrazioni del piano, sono stati trattati alla stessa stregua delle osservazioni, cioè è stato dato un giudizio di accoglibile, non accoglibile, pertinente o parzialmente accoglibile come per le osservazioni. Queste riguardano soprattutto, come dicevo, contributi e quello che è venuto dagli enti, in modo particolare dalla regione Toscana, i cui settori spesso si esprimono esclusivamente attraverso contributi. Allora, questo è il criterio, poi lo si vede nella tabella conclusiva. Due considerazioni che riguardano due temi specifici su cui anche perché decido, perché sono i due temi su cui in modo più particolare ha lavorato l'ufficio. Uno è la questione del perimetro delle aree boscate. Sono state presentate diverse osservazioni al piano strutturale sulla perimetrazione delle aree boscate, cioè 15-20 osservazioni. Siccome le aree boscate costituiscono un vincolo e la ricognizione dei vincoli è una componente del piano, una competenza del piano strutturale, queste osservazioni sono state giustamente indirizzate al piano strutturale ed esaminate in questo ambito. O dirò come. Allo stessa stregua, come anticipato prima la questione delle osservazioni del piano operativo, il sindaco, la questione al piano operativo sono state presentate delle osservazioni che riguardano le aree boscate. Siccome il tema è di competenza del piano strutturale, si sono portate queste osservazioni nelle controdeduzioni al piano strutturale, proprio perché questo era il posto in cui si poteva dare una risposta, positiva o negativa che fosse, ma pertinente con le competenze dello strumento urbanistico in oggetto. Allora, queste tema delle aree boscate sono affrontate in un nuovo elaborato che è stato redatto su richiesta della Regione per esaminare anche le proposte di modifica alle aree boscate fatte dal piano paesaggistico regionale, fatte anche in sede di adozione, in cui ciascuna osservazione, ciascuna modifica, ciascuna osservazione, ciascuna richiesta o proposta di diversa perimetrazione delle aree boscate è stata analizzata con il parere di una e con il supporto di una dottoressa agronoma in base ai criteri che il piano paesaggistico regionale dà alla valutazione della consistenza dei boschi e della loro riconoscibilità come tale. Sono quindi 15-20 osservazioni circa di PS, 18 di piano strutturale, in tutto sono circa, di tutto l'elenco di circa 100 osservazioni esaminate, 35-40 riguardano le aree boscate. E come stasera oggi lo facciamo noi dalle nostre postazioni in remoto, la presentazione degli elaborati del piano, a differenza delle volte prossime sarà svolto dall'ufficio direttamente in sede di commissione, noi vi faremo vedere per ciascuno di queste le schede della relazione, in modo da farvi vedere come si è proceduto in questi casi, perché sostanzialmente abbiamo preso atto di un parere emesso da un tecnico che è stato richiesto dalla Regione. Un altro tema, questione particolare, è stata curata dall'ufficio, sono le risposte in relazione all'adeguamento al piano regionale cave, in modo particolare a cava Ceragiola, che sono diverse osservazioni che si trovano lungo il percorso perché hanno avuto una trattazione specifica, perché sono parti aggiunte al progetto urbanistico del piano, della fase proprio di adozione conseguente al nuovo piano regionale. Allora, detto questo, possiamo passare all'esame, se non ci sono richieste di chiarimenti su questi aspetti metodologici.
Sì, domando, qualche domanda avete? Prego.
Ma io prima di passare allo studio specifico delle varie osservazioni, non so se come è organizzata la commissione di oggi, se termina qua oppure se cominciamo già a studiare le varie osservazioni, però io vorrei far presente una cosa, perché personalmente ho chiesto l'altra settimana le osservazioni che mi vissero inviate e mi sono state inviate credo giovedì. Le controdeduzioni, cioè questo documento, insieme alla relazione agronomica ci è stata mandata ieri. Sono oltre 400 pagine, argomenti importanti. Questo penso ci voglia almeno io non sono nel settore urbanistico, non sono un grande esperto, anzi direi per niente, e io non sono stato in grado ieri e oggi neanche a leggere una pagina di questo documento. Tra l'altro vedo che dalla relazione agronomica, anzi da questo documento, da queste controdeduzioni, ci dovrebbero essere anche alcune tavole 4A1, 4A2, 4A3 che mi immagino siano correlate al documento 4A, ovvero la relazione agronomica, che non ci sono state inviate. Quindi chiedo, a meno che non ci sia un motivo scientificamente pensato di tenere mettere in difficoltà la minoranza, perché mi immagino che anche i consiglieri di maggioranza abbiano avuto lo stesso trattamento, quindi a meno che non ci sia motivo scientifico di tenerci in difficoltà, mantenerci in difficoltà e tenerci all'oscuro di certi documenti se non richiesti, se non il giorno prima della commissione stessa, ripeto, documenti che hanno bisogno di uno studio approfondito, io chiedo di riaggiornare la commissione di oggi, ne abbiamo già fissata una, vuol dire tra oggi e giovedì che tra oggi e domani l'altro ci metteremo a leggere questi documenti, però io da ieri a oggi non sono riuscito a leggere una pagina dei documenti, quindi passare allo studio, all'analisi, vorrebbe dire ascoltare una persona che ci parla di cose mai lette, e personalmente, non so Lorenzo, non so voi, ma non ne sono capace, cioè io ho bisogno di studiare prima qualcosa e leggere e di venire un po' un minimo preparato su questi argomenti, quindi la richiesta ufficiale è questa, a meno che la volontà non sia un'altra, ne prendiamo atto.
No.
E domani ci muoveremo di conseguenza.
Oggi doveva essere la commissione introduttiva dell'argomento. Oggi non andremo a fare votazioni per quanto riguarda il registro istruttorio. È per questo che domandavo se c'erano delle richieste da parte vostra in maniera tale per approfondire alcuni argomenti. Quindi un argomento da dover approfondire oggi in questa seduta, vista anche la presenza dell'architetto Breschi, potrebbe essere questo. Infatti era questo che stava, perlomeno penso che fosse questo quello che stava chiedendo l'architetto Breschi, se c'erano delle domande da fare. La domanda è stata fatta, quindi oggi perlomeno la giornata era stata organizzata in questa maniera. Poi dopo nelle commissioni successive, ora noi ne abbiamo già indette altre due, poi se ne servirà una terza faremo anche una terza, quello non è un problema, dipende anche dal tempo che ci porterà via le altre due commissioni. Quindi è per questo che, quindi se vogliamo analizzare anche quel documento che è stato inviato, cioè analizzare facendolo spiegare dall'architetto Breschi o dall'ufficio,
posso?
Magari rimandiamo questo tema delle aree boscate, lo rimandiamo o alla prossima o a quella successiva.
Ma per quanto mi riguarda, se viene spiegato il documento, faccio prima, sto parlando di quello delle aree boscate, faccio prima a leggerlo in questi giorni. E è la prima volta che vedo un documento del genere, se mi viene spiegato, però ripeto, mi mancano le tavole. E per le osservazioni posso fare un suggerimento, una richiesta suggerimento, se per la prossima volta si dice facciamo le prime cinque, faccio per dire, vuol dire che noi di qui a giovedì ci leggiamo e ragioniamo sulle prime cinque, cioè facciamo un programma, questo è quello che secondo me è la cosa che ci permetterebbe in maniera più agevole di non doverle leggere tutte, no? Perché uno non sa quante ne deve leggere di qui a giovedì.
Magari oggi, vista anche la presenza dell'architetto Breschi, potremmo parlare del dimensionamento, quindi del territorio urbanizzato, del dimensionamento e quegli argomenti che sono poi dopo propedeutici anche al piano operativo e che sono...
Se sono a livello introduttivo, come dicevi prima, di Cappello, che ci permettono di leggere meglio, ecco, diciamo più facilmente, ecco, le osservazioni volentieri.
Chiederei al proprio perché questa è la prima, diciamo, il primo intervento introduttivo che serve a supporto poi della lettura delle osservazioni, perché ovviamente di queste osservazioni ce ne sono alcune come quelle delle zone agricole che in realtà sono frutto semplicemente di un'applicazione, di una lettura di una norma della tipologia delle aree boscate. Quindi una volta che uno ha digerito qual è la lettura, diciamo è un'applicazione pressoché pedissequa. Però secondo me un tema che l'architetto Breschi dovrebbe sviluppare e precisare è quella del dimensionamento e del territorio urbanizzato, che sicuramente sono due temi che sono a cappello poi delle singole osservazioni e delle richieste sia del cittadino sia degli enti. E quindi inviterei l'architetto Breschi a fare delle precisazioni e dei chiarimenti in questo ambito.
Grazie. Prego, architetto Breschi.
Ho capito un po' il senso delle degli interventi fatti, credo quindi sembra giusto anche di utilizzare questa fase introduttiva con alcuni chiarimenti su questioni di carattere generale che aiutano anche a comprendere l'approccio che si è seguito nel dare le risposte alle richieste e alle osservazioni. E poi io, se permettete, perché mi sembrava fosse anche una cosa utile richiesta dal consigliere, ora non ricordo il nome, che è intervenuto, potremmo anche vedere nel dettaglio qualche esempio la relazione agronomica, perché visti 2, 3, 4 esempi è molto più facile anche fare una verifica di tutto quello che è questo documento corposo, ma che in realtà è anche molto ripetitivo perché analizza un centinaio di situazioni, però sempre con gli stessi criteri, per cui per capirlo è sufficiente vedere pochi esempi. Ecco. Allora, io aggiungo, se mi permettete, un terzo tema a quelli di carattere generale che sono stati suggeriti dall'architetto Flosichedi, che è la questione delle OTOE, perché il perimetro del territorio urbanizzato, le OTOE, il dimensionamento, sono tre temi che sono ricorsi in più osservazioni e sono ricorsi anche nel contributo inviato dal settore, osservazione inviata dal settore pianificazione del territorio della Regione Toscana. Poiché a tutti questi contributi è stato, a queste osservazioni è stato dato una risposta ovviamente coerente, cioè a tutte queste cose, io spiego qual è l'orientamento assunto rispetto a questi tre temi. Perimetro del territorio urbanizzato. Noi sul perimetro del territorio urbanizzato abbiamo avuto due tipi di richieste, come che sempre vengono, o richieste di ampliamento, soprattutto ovviamente da parte di privati cittadini, piccole richieste in genere, non grandissime richieste di ampliamento, oppure richieste di riduzioni. In genere, in prevalenza, come dicevo, sia da parte della Regione Toscana, sia da parte di altri enti o soggetti pubblici, o comunque anche di natura semipubblica. Per quanto riguarda le richieste di ampliamento, noi abbiamo accolto pochissime osservazioni da parte di privati cittadini, perché il criterio che abbiamo seguito in questo caso è stato quello di ammettere soltanto piccole rettifiche del perimetro per laddove c'era necessità di includere pertinenze che erano state escluse dal territorio urbanizzato. Faccio un esempio. I casi poi alla fine sono veramente pochi, credo si contano sulle dita di una mano, di accoglimento totale o parziale di richieste dei cittadini. Cioè c'era un fabbricato con un orto, un giardino intorno. È stato chiesto di includere anche l'orto e il giardino perché era troppo stretto il perimetro intorno al fabbricato. In genere queste richieste sono state avanzate. Non sono state recepite ovviamente richieste di ampliamenti del perimetro del territorio urbanizzato non contigui, non aderenti a quello che è il perimetro adottato e in modo particolare per richieste di ampliamento in zone a carattere fortemente rurale come tali riconosciute dal CIE. Per quanto riguarda invece le richieste di riduzione del perimetro del territorio urbanizzato, noi abbiamo esaminato, abbiamo dato una risposta, in molti casi anche di accoglimento, di richieste di riduzione, quando la richiesta era, diciamo così, puntuale, non una generica richiesta, diciamo, avete fatto il perimetro troppo largo, va ridotto, del tipo, ora generalizzo, non, le richieste non sono state di questo tipo, per una ragione molto, diciamo così, di ordine anche di legittimità della stessa controdeduzione e modifica del piano. Laddove io ho una richiesta motivata di modificare un perimetro, qualunque esso sia, preso quello delle aree boscate, la faccio se riguarda uno specifico caso che è motivato e argomentato rispetto al quale posso dare delle motivazioni e delle argomentazioni. Non è possibile fare tagli, non è corretto, non è possibile, questo è nemmeno legittimo, fare tagli, diciamo, che non sono supportati da una specifica richiesta e da una specifica motivazione. Ci sono altre sedi in cui possono essere valutate le coerenze delle individuazioni del perimetro del territorio urbanizzato. C'è un percorso da fare in cui anche al di là delle osservazioni possono essere sollevate eccezioni di conformità rispetto alle norme, comunque in un rapporto dialettico che sempre si ha in questi casi quando si passa alla fase conclusiva della conferenza paesaggista. Le riduzioni di territorio del perimetro del territorio urbanizzato sono state anche significative in alcuni casi. La Regione Toscana aveva avanzato, se non vado errato, 9 o 10 richieste puntuali di modifica del perimetro del territorio urbanizzato. Di queste i 2/3 sono state recepite integralmente, qualcosa anche parzialmente, solo in 2 casi non sono state recepite, ma sede di piano operativo, una fase successiva, si terrà conto ovviamente di quelle che sono giudizi espressi rispetto alle aree che interessano. Mi riferisco, tanto per essere esplicito, per gli ultimi 2 casi alle richieste di deperimetrazione di aree lungo il viale Acqua a Marina di Pietrasanta, perché quelle aree non hanno carattere rurale, sono aree che sono urbane anche se non edificate, va bene. Quindi è logico e coerente che stiano all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. Cosa diversa è la loro utilizzazione, che è un tema, lo diciamo in modo chiaro, che è competenza del piano operativo, e quindi rispetto a quelle aree si darà una risposta anche di merito in base alle competenze del piano operativo, sarà data una risposta in fase di osservazioni al piano operativo. Ecco, quindi questo è il quadro del perimetro del territorio urbanizzato.
Sì. Tornando un passo indietro, stavo dicendo che 2 aree per cui Regione Toscana richiedeva la riduzione del territorio urbanizzato, mi sembra aver capito che una è quella di Via Leopardi.
Sì.
Ora mi
Okay. Viale Afua, sì, sì, lo
Viale Afua.
Sì, vicino alla Verziliana, sì, vicino alla Verziliana.
Ok.
La TUT1 e 2. Nel piano
per quest'area da voi è stato ritenuto che non ci siano connotati di un'area agricola, detto?
Sì, nel senso che noi abbiamo controdedotto in questo modo. Viale Apua è una, diciamo, un confine rispetto alla, nel tratto finale, nel suo tratto finale, quando entra in marina e arriva nelle vicinanze del, del, della, del litorale, va bene, è andando verso marina in, in sinistra il confine della zona edificata, in quale si attestano anche aree residue non edificate, ma il Viale Apua in quanto tale come tracciato è una, un confine netto chiaro di quella che è la zona edificata. Cosa diversa è riconoscerlo, pur riconoscendo che ha questo caratteristiche e quindi rimane all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, ovviamente questo non vuol dire che l'area che è allo stato attuale edificata non possa rimanere inedificata, e questo sarà un compito del piano operativo stabilirlo e organizzarlo. Quindi questo è un elemento fondamentale. In altri casi c'è stato un altro non recepimento delle osservazioni della regione toscana. Devo dire, su queste cose ci siamo confrontati anche come sempre si fa a livello tecnico, la struttura tecnica della regione toscana. Abbiamo portato le nostre considerazioni prima di formalizzarle in risposte concrete. Con lo stesso criterio abbiamo ritenuto che non dovesse essere escluso dal territorio urbanizzato un insediamento industriale a Vallecchia, che è posto in aderenza al fiume Versiglia, che a nostro avviso, oltre a essere completamente edificato, non contiene al suo interno aree su cui è possibile ulteriormente edificare, il mantenerla all'interno del perimetro del territorio urbanizzato agevola anche interventi di riordino, di riqualificazione. Sulle altre abbiamo recepito sostanzialmente sempre la richiesta della Regione Toscana, recependo queste. Allora, da queste riduzioni di perimetro, non so se sono stato chiaro su questa affare. Poi dico, sarà vista nel dettaglio anche quando saranno esaminate uno per uno le osservazioni, quindi sarà vista anche l'individuazione puntuale di tutte queste aree. Ora lo facevo per dare un'idea dei criteri con cui abbiamo la riduzione del perimetro comunque effettuata del territorio urbanizzato, e soprattutto che comporta anche la riduzione che trascina dietro la riduzione di alcune aree di atterraggio, e quindi anche di possibili trasferimenti di volumi dalle aree di rigenerazione urbana all'esterno, ci ha portato a fare un ridimensionamento contenuto, ma comunque non secondario, del dimensionamento totale del piano strutturale dal punto di vista delle previsioni residenziali abitative. È stato ridotto, la proposta è quella di ridurlo da 89.000 a 82.000 metri quadrati di superficie edificabile, con una riduzione più forte della nuova edificazione più contenuta del riuso, e in relazione al dimensionamento della residenziale del piano, noi proponiamo di recepire la richiesta della Regione Toscana di porre un limite nel primo piano operativo alle previsioni di nuova edificazione. La proposta della Regione Toscana era di portare, di fissare un limite al 30%. Noi riteniamo ragionevole una quota più, leggermente più alta, al 35%, anche perché si è ridotto il dimensionamento totale su cui si calcola questo 35 o 30%. Quindi nell'accogliere questa sostanzialmente la proposta della Regione Toscana, la si è applicata, la si indica come una limitazione da applicare nel piano operativo, e di cui si terrà conto, ovviamente, sarà tenuto conto nella fase delle controdeduzioni al piano operativo. Questo è uno degli elementi, va bene, che costituiscono riferimenti per quanto riguarda il territorio urbanizzato, il dimensionamento del piano, che costituiscono elementi prescrittivi per il piano operativo. Questo riguardo al dimensionamento. Non abbiamo fatto significative modifiche, alcune modifiche delle dimensionamenti delle altre funzioni, e su questo, anche perché su questo non c'è stata fatta richiesta specifica da parte della Regione, la stessa, che a differenza di quanto previsto per il settore residenziale, per le previsioni residenziali, e fra l'altro noi diciamo che abbiamo scritto nella relazione già in fase di adozione che le previsioni delle funzioni non residenziali fatte dal piano strutturale sono considerevolmente inferiori, anche quelle abitative sono considerevolmente inferiori a quelle del piano strutturale del 2008. Tanto per fare un esempio, nella tabella, pagina conclusiva della relazione del piano strutturale, si mette a confronto la previsione di circa 2000, anzi poco più di 2000 alloggi, di cui 1600 di nuova edificazione, che corrispondono, calcolando una dimensione media, 2,5 abitanti per alloggio. Questa è la dimensione media delle famiglie oggi, corrispondono a circa 4.500-5.000 abitanti, quando il piano attuale ne prevede, con la riduzione che è stato fatto, meno di 2.500. Quindi questo per quanto riguarda la funzione abitativa. Per quanto riguarda invece le altre funzioni, noi avevamo nel piano strutturale del 2008 oltre 300.000 metri quadrati di esattamente la quantità, 127.000 metri quadrati di destinazioni industriali e artigianali. Complessivamente nel nuovo piano, compreso il riuso, il recupero, mentre prima era tutta nuova edificazione, andiamo a 41.000 metri quadrati di nuova edificazione e a 16.000 di riuso. Quindi complessivamente 57.000 metri quadrati a fronte di 327.000. Per il settore commerciale e direzionale avevamo una previsione 74.000 metri quadrati e una previsione del nuovo piano largamente inferiore, soprattutto per oltre due terzi concentrata su interventi di riuso e di recupero dell'esistente, non di nuova edificazione come era nel precedente piano. Per queste ragioni abbiamo ritenuto non necessario rivedere le previsioni del piano strutturale adottato per quanto riguarda le questioni delle funzioni non residenziali. Abbiamo ridotto, come dicevo, soltanto le funzioni abitative. Riguardo a un altro, all'altro tema a cui accennavo, quello delle OTOE, noi confermiamo le ragioni e le impostazioni di un piano centrato su tre OTOE, però dividiamo sostanzialmente in due sub-OTOE che sono di fatto delle OTOE, perché ciascuna ha un dimensionamento proprio, viene riconosciuta come un dimensionamento proprio. Dividiamo l'UTOE 2 in due subambiti, quello della città capoluogo, quello di Pietrasanta e della sua pianura intorno alla zona periferica, e la città della costa marina, divise dal tracciato dell'autostrada. Per ciascuna di queste due subutoe vengono fatti separati di dimensionamenti, separata verifica degli standard, vengono nelle norme indicati obiettivi specifici per ciascuna delle due subutoe, sia per il territorio rurale che per il territorio urbanizzato che per la mobilità, e quindi noi sostanzialmente in questo modo abbiamo ritenuto di recepire la sollecitazione che, come dicevo, veniva anche dalla regione, che era quella, soprattutto in relazione all'UTOE 2, di riflettere sull'opportunità di una sua articolazione, di una sua suddivisione. Noi la manteniamo formalmente come unica UTOE, lo abbiamo spiegato, lo ribadiamo in relazione al contributo della regione e anche altri contributi, perché il sistema insediativo a cui fa riferimento il piano paesaggistico regionale per tutta la Versilia riconosce questa funzione bipolare svolta dagli insediamenti più antichi, Camaiore, Pietrasanta, ma non solo questi, e le loro, ma anche andando più a nord, Carrara, Massa, lì ancora in modo più accentuato, va bene, e quello che chiama i famosi pendoli costieri, cioè questa relazione forte che c'è fra il capoluogo e la città costiera, per cui oltre ad essere dentro un unico comune hanno una relazione, un'integrazione fortissima. Pietrasanta e Marina di Pietrasanta si compensano e si integrano anche in relazione ai servizi, alle condizioni, diciamo così, di distribuzione di quelli che sono gli spazi e le strutture che forniscono prestazioni di interesse pubblico ai cittadini. Se avesse scuola, impianti sportivi, cultura e quant'altro. Quello che è importante in questi casi è soprattutto lavorare sul miglioramento dei collegamenti. Comunque, avere una visione d'insieme di tutti questi insediamenti è una delle componenti, delle due componenti che definiscono le UTOE. Le UTOE sono unità territoriali elementari ma anche organiche, nel senso che hanno relazioni organiche fra di loro legate soprattutto alle prestazioni di servizi e la diffusione sul mercato. Comunque, in questo modo...
Non ho capito una cosa rapida. La distinzione fra l'UTOE 2A e UTOE 2B, fisicamente, che è l'autostrada, per caso?
L'autostrada, sì, la 12.
Ok, grazie.
È diviso anche perché è la barriera oggettivamente, fisicamente più rilevante che c'è fra Marina e la pianura e Pietrasanta. Dal punto di vista visuale e paesaggistico, poi, che rompe la continuità della pianura. Quindi noi abbiamo fatto, abbiamo riorganizzato ovviamente dimensionamenti e conseguenza. Questi sono illustrato queste tre cose perché sono tre temi importanti trasversali al piano, e quindi avere illustrato i criteri, diciamo, delle risposte che proponiamo con queste controdeduzioni, credo aiuta a comprendere meglio anche un po' le osservazioni puntualmente che le controdeduzioni vengono date. Io, se ci sono domande su questo, altrimenti noi possiamo passare a illustrarvi la relazione agronomica con le schede relative alle controdeduzioni per quanto riguarda il perimetro delle aree boscate.
Domande? Ci sono domande?
Pure se ci sono, quindi dopo, intanto facciamo...
Alla relazione, quindi a capire come sono state eseguite le operazioni sulla relazione. Sì. Alla spiegazione di qualche esempio. Prego, architetto Breschi.
Ecco, questa illustro io, però credo che sicuramente sia l'architetto Bonatti che l'architetto Flosichelli sono in grado meglio di me di illustrarla, avendoci loro lavorato direttamente. Comunque c'è questa relazione, c'è una premessa tecnica in cui viene illustrato il metodo di analisi delle aree boscate, che fa riferimento espressamente ad un elaborato del piano paesaggistico del PIT-PPR, elaborato 7B, in cui vengono definiti i criteri con cui si fanno, si perimetrano e si individuano i boschi. Io dico, fra questi criteri ricordo, e qui sono elencati, per esempio, per essere riconosciuto metale un bosco deve avere una superficie di almeno 2000 metri quadrati oppure una larghezza di almeno 20 metri quadrati, dico soltanto. Per esempio, non sono boschi tutto quello che è riconducibile a coltivazione agricola, ad esempio i frutteti non sono boschi, gli oliveti non sono boschi, non sono boschi le aree, diciamo così,
giardini privati,
che costituiscono giardini in area urbana o parchi o cose di questo tipo, cioè nel senso sono elementi, diciamo, di abbellimento della città, non sono elementi, diciamo, di formazione naturale. Poi anche mentre invece ci dice la norma che non sono boschi ma viaggiano su con altri criteri le aree percorse dal fuoco, e qui in Versilia c'è stato, specie quest'estate, una significativa esplosione di incendi. Le aree percorse dal fuoco sono trattate al pari dei boschi vincolati. Questo è uno degli elementi per cui vengono, ancorché non come valore paesaggistico, ma vengono riconosciute come tali ai sensi della normativa vigente. Ecco, scorrendo poi si vedono possiamo andare anche direttamente alle perimetrazioni. Ecco, andiamo a vedere alcune delle osservazioni. Ecco, questa è l'osservazione numero 3. Qui era stata presentata una, vedete, come vedete qui nel testo, si concorda, questo lo dice l'agronoma, la dottoressa Letizia Cipresso, che ha supportato l'ufficio urbanistica per questa indagine, si concorda alla relazione agronomica del dottor Nicola Chiarini, che era stata presentata con l'osservazione, secondo le quale anche in seguito ad opere edilizie regolarmente assentita, l'area indicata è da classificarsi come giardino. Ecco, qui si vede, vedete, le aree sono perimetrate in questo modo, quella in verde è l'area boscata, oggetto dell'osservazione, e queste sono le aree che si ritiene di poter accogliere come aree non boscate. Si vede qui nell'immagine. In questo possiamo andare a vedere un'altra osservazione. Anche questa era in parte un'area di pertinenza di un'abitazione, come tale è possibile deperimetrarla in quanto non vi è una individuazione di questo tipo. Le tavole 4A1, 4A2, 4A3, cui ha fatto riferimento il consigliere in precedenza. Che cosa fanno? Sintetizzano i risultati di questo lavoro. Nel senso, quando c'è in riduzione, come in questo caso, il perimetro dell'area boscata, perché vedete il cursore, nel mouse, qui non c'è bosco, viene ridotta questa, c'è una tavola dove si indicano le riduzioni, c'è una tavola dove si indicano invece gli ampliamenti e poi c'è una tavola dove vengono esaminate nel dettaglio le osservazioni sia in ampliamento che in riduzione. La tavole separate dell'ampliamento e della riduzione fanno riferimento a quella che era la riperimetrazione che era stata fatta in fase di predisposizione del piano per l'adozione, che la Regione Toscana ci ha chiesto di documentare con relazione agronomica ciascuna scelta in modo puntuale, caso per caso. Per cui con gli stessi criteri sono state esaminate poi le deperimetrazioni o gli ampliamenti fatti rispetto alla carta delle aree boscate regionali. Qui vediamo un altro caso, questo era il caso delle pioppete, questo per dirne uno che è anche uno dei casi, diciamo, su cui si è insistito. Qui è stato riconosciuto che una parte è effettivamente area boscata. Poi andiamo a vedere un'altra osservazione.
Quindi, se ho capito bene, il tratteggio giallo è il contrario di quello che sto dicendo, cioè il tratto giallo è quello che viene tolto dall'area boscata, che non è area boscata, non tolto.
Sì, può tornare indietro, no, quello è... No, il tratteggio giallo individua l'oggetto dell'osservazione. Il tratteggio giallo individua l'area che è stata osservata. Per esempio, questa è l'osservazione 11. Dice, contenuti analoghi all'osservazione 107 al piano operativo. Area non boscata perché ha una copertura, questa del perimetrato, inferiore al 20%. E copertura arborea ed arbustiva inferiore al 40%, che è uno dei criteri fissati dalla legge regionale sui boschi, la legge 39 del 2000,
all'articolo 3, comma 1, comma 1 e 4 e del regolamento di attuazione, che è il regolamento 48R del 2003, riferimento all'articolo 2, comma 1 e 6, perché la Regione chiede anche questa ulteriore attenzione, che è quella di citare anche i riferimenti normativi in base ai quali si giudica area boscata o non boscata rispetto a quello che aveva individuato la stessa Regione Toscana. Quindi bisogna citare anche il riferimento normativo. Ora, tutte queste proposte di perimetrazione sono riportate nella carta, ma dovranno essere esaminate nel dettaglio dalla conferenza paesaggistica, in modo particolare dalla Regione, settore paesaggio e dalla Soprintendenza, che sono quelle titolari della valutazione di conformità del piano dal punto di vista paesaggistico e quindi anche dei vincoli paesaggistici al codice del paesaggio e al piano paesaggistico regionale, il famoso PIT-PPR. Ecco, io ho fatto vedere questi casi perché si ripetono.
Posso chiederle per capire il criterio di lettura, se l'ho capito bene, quindi il verde, il retino verde è un'area boscata, invece quello che individua il giallo è un'area che si considera non boscata, quindi se la richiesta dell'osservazione
oggetto dell'esame.
Aspetti, le chiarisco. Allora, il perimetro verde, va bene, non evidenziato dal giallo, è il perimetro
del PIT,
delle aree boscate del PIT, va bene? Quello che la Regione considera sua ricognizione delle aree boscate. Quelle in giallo, va bene, sono gli oggetti delle osservazioni. Questa è l'area in giallo, è oggetto dell'osservazione 11. La risposta è in queste poche righe che sono scritte sopra, cioè questa che per il PIT è un'area boscata, quella racchiusa in giallo, secondo l'agronoma che ha redatto la relazione agronomica, come è scritto qui, è area non boscata. Vede? Con queste motivazioni, sotto tira le conclusioni, queste poche righe. In conseguenza di questa deperimetrazione, si deperimetra anche la fascia a sud, sede della viabilità e la striscia di terreno di larghezza inferiore a 20 metri e priva di vegetazione. Che cosa vuol dire? Vediamo un po'. Vede qui la perimetrazione, si estende anche alla strada. Se io deperimetro ovviamente l'area boscata, automaticamente devo deperimetrare anche la strada che gli fa da confine. La norma, una delle norme è che le strade sotto una certa dimensione, se poste a confine di un'area boscata, si perimetrano con l'area boscata. Ovviamente non essendoci più l'area boscata, si deperimetra anche la strada di riferimento. Però questi sono dettagli tecnici, ecco, ne volevo dire questo. Ecco, qui si vede, senza il perimetro delle aree boscate, l'area esattamente osservata poi si vede anche, vedete, si fanno vedere anche foto aeree precedenti, perché in alcuni casi, che cosa succede? Alcuni casi sono rimboschimenti. Allora, se uno dimostra che è un rimboschimento successivo agli ultimi 15 anni, va bene, e quindi fa vedere l'evoluzione, anche in quel caso non si tratta di un'area boscata. Cioè, un'area magari, e spesso succede, un'area che era una radura che so, 20 anni fa coltivata o incolta o comunque priva di vegetazione, se diciamo così si è trasformata in bosco più di 15 anni fa, a quel punto è un bosco, viene riconosciuta come bosco. Se invece la sua trasformazione in bosco è successiva agli ultimi 15 anni, avvenuta negli ultimi 15 anni, allora non è bosco. Queste sono le norme e criteri che detta l'elaborato 7B in coerenza con la legge e il regolamento regionale sui boschi. Non so se sono stato, se siamo stati chiari. Ecco, vedi, qui era tutto il percorso di quella 17, foto area 2000 più area oggetto osservazione più area deperimetrata di conseguenza. E qui si vede alla fine questo. Quindi, come vedete, l'area 13, per esempio, questa osservazione 13, questa è un, riguarda queste due piccole aree, va bene, in cui si evidenzia che queste sono le due aree
applicate.
Foto due, qui dato 2016 più dato storico della ricognizione, più proposta PS più area oggetto di osservazione perimetro giallo. Questa è l'area prima che venisse trasformata come pertinenza di un'abitazione. Quindi ci sono, come vedete, ci sono tutti questi casi in questo modo. Comunque, quello che volevo dirvi io, ecco, non per dirvi non le guardate, no, guardatele, però ecco, questo noi per primi abbiamo preso questo lavoro fatto dall'agronoma, l'abbiamo recepito come tale perché la stessa regione ci ha chiesto che quelle deperimetrazioni che avevamo fatto fossero analizzate e sottoscritte da un agronomo. Quindi no, non solo l'agronomo ha analizzato le osservazioni che sono arrivate, ma ha revisionato anche quelle che avevamo fatto in fase di adozione come ampliamenti o riduzione del perimetro delle aree. Quindi l'abbiamo recepito come tale, poi come vi dicevo su questa alla fine si pronuncia la conferenza paesaggistica fatta da regione e soprintendenza che sui temi paesaggistici hanno diciamo così un non sindacabile parere da esprimere di conformità o meno della singola previsione, della singola perimetrazione. Alla fine quello è un parere di cui il Consiglio Comunale, quando arriverà a fare l'approvazione definitiva del piano, non può che prendere atto, cioè non ha margini di discussione. Io ho finito, diciamo così, se non ci sono
grazie domande. Riccardo. Sì, do la parola un attimo all'architetto Flosi per una precisazione.
Allora, un'ulteriore precisazione, sempre parlando di aree boscate. Voi sapete che ogni anno viene, diciamo, fatta una scheda in merito alle aree percorse dal fuoco. Ora, le aree percorse dal fuoco sono state sempre esaminate nell'ottica di aree boscate. E quindi le delibere che sono state fatte negli anni prima dell'Unione dei Comuni e poi dal Comune anche di Pietrasanta sono state fatte in quell'ottica. Invece a seguito dei nostri approfondimenti, e quindi noi le rivediamo anche nelle aree percorse dal fuoco, precisando che le aree percorse dal fuoco non sono tutte boscate, quindi non necessariamente l'area percorsa dal fuoco è boscata. Quindi è stata fatta un'analisi e anche all'interno, ora per le prossime delimitazioni delle aree boscate vedremo di fare queste analisi. Ovviamente quando viene fatta la delibera viene pubblicata per osservazioni, probabilmente nessuno si è mai preso la briga di vedere se fossero o meno boscate. Questo però è un dettaglio che ai fini poi delle aree boscate non è irrilevante, perché la particella 58 percorsa dal fuoco che si ritiene totalmente boscata e magari non è neanche neppure boscata o boscata marginalmente, quindi si legge nel PS con queste precisazioni e poi servirà anche per la definizione delle, diciamo, delle aree nelle successive delibere che faremo. Guardiamo ora se fare delle rettifiche anche a quelle del passato. Guardiamo un attimo come procedere.
Grazie architetto Flos. Ci sono altre domande? Intanto volevo anche salutare l'architetto Alessandro Oliveri, che per quanto riguarda il suo supporto alla VAS, e anche l'ingegner Maggi in qualità di dirigente, che sono presenti anche loro alla commissione. Poi volevo sapere se qualcuno ci aveva qualche domanda da poter fare. È chiaro la spiegazione di come è stato fatto l'analisi delle aree boscate? Ok, grazie. E altri vogliono intervenire? Sindaco. Grazie, sindaco. Sempre gentile. Nicola Conti un po' meno, insomma. Ah. A questo punto, giovedì...
Io chiedo una cosa, lo ricordo perché l'ho detto prima, Marine, se è possibile, se non, perché ho guardato questo documento e gli allegati magari a volte possono essere in calce, no, le tavole, perché leggendo qua sembra che ci siano tre documenti che non abbiamo, che sono la tavola 4A1, 2A3. Quindi se è possibile averle in giornata o domattina presto.
No, magari faremo, perché ora la tavola completa dopo anche a seconda dell'osservazione.
Io la leggo qui, non lo so se esiste. Della relazione agronomica.
Ok.
Capito?
Ce l'abbiamo. Okay. Domani vi chiedo che ci vengano inoltrata.
Grazie. E poi nulla, se per la prossima commissione abbiamo un programma, sì, bene, se no non ci sono.
Cioè, no, il programma ce l'abbiamo, esamineremo una parte delle osservazioni.
Oh, quindi siccome di qui a giovedì non riusciamo a studiarcele tutte, a fare dei ragionamenti, se si dice Mario, non più di 5 faccio per dire, noi si sa che se ne studia 5.
No, noi,
non lo so, ho dato un numero.
Noi magari vorremmo fare...
Non hai capito. All'inizio ho detto che noi non abbiamo letto nulla perché il materiale ci è stato dato ieri. O di qui a giovedì le studiamo tutte, ma non ci si fa, perché non ci si fa col tempo. È un numero del genere. 5 era un numero per dare un numero. Ecco.
Guardiamo,
quando si dice 400. Fatto 100, fate voi la scala e va bene, dai.
Uno parte dove arriva, no? L'importante è esaminare.
Sì, magari, no, possiamo, a questo punto, possiamo analizzare quelle delle aree boscate, se vogliamo, e quindi fare tutte quelle. Si potrebbe... No,
Questa è un'idea.
Nicola, le aree boscate le volete affrontare e analizzare, visto la spiegazione anche della scheda di oggi, per giovedì oppure...
Posso chiarire una cosa? Le aree boscate noi le troviamo dalle prime osservazioni, però un blocco grosso ce l'abbiamo alla fine, perché il famoso blocco di osservazioni presentate al PO, ma che sono state inserite nel PS perché il tema è... Allora, se siete d'accordo, visto che da qui a giovedì anche per voi per guardarvi tutto la relazione sulle aree boscate è poco, potremmo fare che tutte le osservazioni relative alle aree boscate si tengono per in fondo e via via che procediamo nel registro istruttorio si saltano quando le troviamo per tenercele ed esaminarle tutte insieme alla fine. Va bene? Ora però per giovedì potremmo cominciare pensando alle prime 20-30 osservazioni, escluse aree boscate, in modo tale che voi abbiate più tempo per digerirvi i documenti.
Le prime 30 escluse le aree boscate. Te guardi, poi magari arriverà anche la 35, perché magari c'è 5 dell'area boscata. No, vabbè. E le aree boscate.
Le aree boscate in realtà sono un pacchetto che quando uno ha capito il procedimento sono abbastanza facili da gestire, sono solo è la lettura del procedimento che è un po' noiosa, ma quando uno l'ha digerita è andata.
Quindi dichiaro conclusa la commissione alle ore 18:35. Ringrazio intanto i componenti presenti. Ringrazio l'architetto Massetani e l'architetto Breschi, nuovamente l'architetto Oliveri e i presenti in aula, quindi dirigente Maggi, l'architetto Frosi e l'architetto Bonatti. Ci rivedremo allora giovedì sempre alle ore 17 sui soliti schermi a questo punto.
Buonasera a tutti.
Buonasera Riccardo.
Arrivederci. Buonasera a voi, a giovedì.
Arrivederci a tutti e grazie della collaborazione.
Arrivederci a tutti.